Buon pomeriggio a tutti, quinto giorno della nostra novena. Abbiamo ancora una volta la gioia di poterci incontrare, anche se soltanto con la voce. Chiediamo anche oggi allo Spirito del Signore di assisterci. Ancora una volta chiediamo al nostro Santo di farsi intercessore, perché le parole, il nostro stare insieme in questa modalità particolare possano renderci più possibile in comunione gli uni con gli altri. Cominciamo chiedendo alla parola del Signore di illuminare la nostra strada. Dalla prima lettera di Pietro. Voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Voi che un tempo eravate non popolo, ora invece siete il popolo di Dio. Voi un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto la misericordia. Il quarto luogo, la quarta povertà di questo tempo che visitiamo insieme è il popolo di Dio, la Chiesa. È un tema su cui Papa Francesco torna spesso, un tema caro alla cultura latinoamericana, ma un concetto che è al centro dell'idea che abbiamo di Chiesa e di umanità. L'abbiamo ascoltato dalle parole dell'Apostolo. L'espressione popolo di Dio è un'espressione centrale, già usata nell'Antico Testamento, non soltanto nel Nuovo Testamento. Nell'Antico si riferisce al popolo di Israele, il popolo che rappresenta il tramite attraverso cui Dio benedice tutte le genti. Il popolo di Dio, il concetto di popolo di Dio, ha delle caratteristiche completamente diverse dal concetto abituale di popolo, concetto sociologico. Allora velocemente lo esploriamo riprendendo in mano il Catechismo della Chiesa Cattolica. Anche da adulto ogni tanto fa bene ritornare a Catechismo. È il popolo di Dio. Vuol dire che Dio non appartiene in proprio ad alcun popolo, ma egli si è acquistato un popolo da coloro che un tempo erano non popolo. Come abbiamo ascoltato, la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa. È un popolo che Dio sceglie per sé. Si diviene membri di questo popolo non quindi per la nascita fisica, ma per la nascita dall'alto, dall'acqua e dallo spirito, come dice il Vangelo di Giovanni, cioè mediante la fede in Gesù, in Cristo, mediante il battesimo. Questo popolo ha per capo Gesù. Gesù stesso, l'unto, il Messia, poiché la medesima unzione, lo Spirito Santo, scorre dal capo al corpo. Noi siamo il popolo messianico, il popolo di Dio è il popolo messianico, il popolo che a partire dalla salvezza che è Gesù, si fa strumento di salvezza per tutta l'umanità, per tutti i luoghi e per tutti i tempi. Questo popolo, continua il catechismo, ha per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio, nel cuore dei quali dimora lo Spirito Santo come nel suo tempio. Per poter essere popolo, dice il catechismo, la condizione necessaria, che deriva ovviamente dal battesimo, è di vivere la dignità e la libertà dell'essere figli. La dignità, siamo una stirpe regale, sentirsi parte di questa stirpe, vivere questa stirpe, vivere la nostra libertà in quest'ottica, in questa prospettiva. Ha per legge il nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amati. È la legge nuova dello Spirito Santo. È l'eredità grande della resurrezione. Ha permissione di essere il sale della terra e la luce del mondo. Costituisce per tutta l'umanità un germe di unità, di speranza, di salvezza. Sentite, amici, la portata grandiosa di questa missione, la densità straordinaria di questa missione. In queste parole c'è tutta la bellezza, tutta la grandezza del Vangelo, tutta la potenza salvifica di Gesù. che è consegnata, che è donata ad un popolo, al popolo di Dio, alla Chiesa, a noi. E qual è il fine di tutto questo? Ha per fine il regno di Dio, incominciato in terra dallo stesso Dio e che deve essere ulteriormente dilatato fino alla fine dei secoli, in quello che Lui porterà a compimento. Dunque, un fine altissimo, necessario, fondamentale, fondativo. Come dicevo, se Israele era il popolo attraverso cui tutti i popoli venivano benedetti, questo resta vero ancora oggi. Dalla Chiesa visibile dipende per molti aspetti la fede e la speranza del mondo. È vero che Gesù è l'unico mediatore della salvezza, è vero che è Gesù che salva. È soltanto Lui e Lui soltanto. È vero che il Signore porta salvezza anche al di fuori della Chiesa. Gli strumenti con cui il Signore si fa vivo nel cuore, nella spiritualità, nella fede, anche delle altre religioni, è forte e potente. Però resta vero che è nella Chiesa, ed è soprattutto tipicamente nella Chiesa, che vi è questa salvezza. La Chiesa che siamo noi. Il popolo di Dio. Ecco perché, amici, è così importante calarsi anche in questa dimensione e oso dire in questa dimensione che è particolarmente povera. La grandezza di questa missione, la bellezza di questa missione e la realtà dei fatti ci dice che la Chiesa, che il popolo di Dio, è un luogo di povertà, è un luogo che oggi forse più che nel passato, non importa fare i paragoni, oggi ha bisogno di essere visitato. Perché le relazioni nella Chiesa non sono secondo il cuore di Dio, non sono secondo la comunione? Perché la Chiesa non brilla, perché la Chiesa non vive quanto abbiamo appena detto, quanto il Catechismo ci ricorda e chi ci suggerisce. Tutti possiamo constatare con verità e con onestà la fatica delle relazioni che ci sono nella Chiesa, la fatica nel vivere insieme, nel vivere in una comunità religiosa o anche nella comunità domestica, tra moglie e marito, anche con i figli in questo momento anche complesso, eppure nel vincolo di un matrimonio che è santo, che ci rende Chiesa domestica, che ci renda popolo di Dio. I rapporti complessi che ci sono con i superiori, i rapporti complessi che ci sono tra i preti, il vescovo, i vescovi tra di loro, i preti tra di loro. Campanilismo, che cosa vuol dire se non la totale sconfitta di quello che dovrebbe essere una comunità? La mia comunità, questa parrocchia è meglio di quell'altra, noi sì, loro invece, e il gruppo all'interno della parrocchia, e i giovani contro i vecchi, il gruppo anziani, il catechismo, e questo e quell'altro. Se noi guardiamo con verità, i rapporti nelle nostre comunità sono rapporti complessi e feriti, e che tante volte feriscono. Non siamo, amici, una chiesa di trasfigurati. Non siamo quella brillantezza della vita consacrata che dovrebbe rimandare ad una eternità beata. Ce lo diciamo, ci facciamo i convegni, ci facciamo i libri, ci facciamo i documenti, ma poi che cosa viviamo davvero? La nostra gente e soprattutto la gente di fuori, che cosa incontra e cosa vede? Un vescovo tanti anni fa diceva: mi stupisco ancora che la gente possa credere, perché se io mi fermo alle porte di una chiesa e vedo la gente uscire dopo aver celebrato l'Eucaristia domenicale, quanti musi lunghi. Eppure hanno incontrato Gesù, si sono nutriti di lui, hanno incontrato la comunità. Se questo era vero allora, adesso che le nostre chiese sono chiuse, nel senso che non possiamo ancora celebrare, tutto questo come sarebbe ancora più forte. Ecco, veniamo dunque all'oggi. Questa pandemia, il coronavirus, è una tragedia, ovviamente, una tragedia planetaria. È una croce straordinaria, ma proprio perché è una croce straordinaria, forse può essere veramente un Golgota di risurrezione. Oso dire, lo dico quasi sottovoce, però oso dire che questa pandemia può essere un dono di grazia proprio per il nostro essere popolo di Dio, proprio per il nostro essere Chiesa. Provo a spiegarmi. San Paolo ci chiede, lo sappiamo, di vivere a corpo, di essere un solo corpo di cui Cristo è il capo. Oggi sperimentiamo la drammaticità di questa affermazione. Il Papa nella preghiera di qualche settimana fa, quel venerdì in cui solo ha pregato in San Pietro sotto la pioggia, dando poi alla fine di quel momento di preghiera la benedizione Urbi et Orbi, ci ha ricordato che siamo sulla stessa barca. Quello che dovrebbe essere consolante, però, in questo frangente diventa spaventevole e drammatico. L'essere a corpo, l'essere sulla stessa barca, significa oggi che se uno si ammala, mi ammalo pure io. Prima vedevamo questo essere un corpo solo in senso positivo. La condivisione, mi do da fare per te, spezzo il pane, quello che è mio è anche tuo, eccetera, eccetera. La fraternità, tutto quello che volete. Cose giuste, cose vere, cose buone. Ma se lo giriamo in negativo, questo essere un corpo solo, questo essere sulla stessa barca. E in questo tempo è così. Stando con te, io condivido prima di tutto il virus. L'atteggiamento psicologico diventa tutto diverso. Tu sei un problema, mi porti un problema che altrimenti forse non avrei neppure. Quanti di voi che mi ascoltate non sarebbero malati o non avrebbero attraversato la malattia se non avessero vissuto insieme, se non avessero vissuto in questa casa, se non facessero parte di una comunità? Diceva tanto tempo fa un filosofo poco raccomandabile, l'altro è l'inferno. E noi avremmo detto, ma no, l'altro è il paradiso, perché l'altro... Lo stiamo vivendo sulla nostra pelle, amici, sui nostri polmoni. L'altro porta potenzialmente l'inferno. E allora perché dico che questa è un'occasione? Perché ci ha tolto le maschere mettendoci le mascherine. Perché ci ha fatto verbalizzare finalmente le nostre paure, ci toglie l'ipocrisia, rivela tutta la fragilità della Chiesa, delle nostre comunità, la sua incapacità di fronteggiare davvero questa situazione, la debolezza e la lentezza nel prendere decisioni in tempo di crisi, l'improvvisazione di tanti che pur con buonissime intenzioni hanno fatto dei macelli. Sono contento di questo? Sì. Sono contento perché finalmente abbiamo capito che siamo nudi, abbiamo tolto la foglia di fico e vediamo sino in fondo che siamo un popolo sulla carta, una comunità, ma di nome, non di fatto. Che siamo chiesa perché andiamo a messa nello stesso posto, ma non siamo comunità. Che bello vedere la verità, la povertà, la nudità. E ripartire da lì. Partire dal fatto che siamo perfettibili, perché siamo straordinariamente imperfetti, in modo devastato imperfetti. E quindi possiamo smetterla di dire che siamo perfetti. Basta. Basta questa maschera. Basta la chiesa dei giusti. Basta la chiesa dei santi, la chiesa dei buoni, la chiesa di quelli che vanno a messa, la chiesa di quelli che sanno tutto. Non lo siamo. Siamo un disastro. Ma questa è una cosa buona, perché è soltanto accorgendosi che stai male che ti curi davvero. E solo quando riconosci che hai un problema, che quel problema finalmente lo affronti sul serio. L'abbiamo sempre detto in modo strisciante, ma l'abbiamo detto come pettegolezzo. L'abbiamo detto per criticare questo o criticare quello. L'abbiamo detto tante volte perché vorremmo essere al posto di quelli che decidono, ma non perché abbiamo la soluzione, ma perché vogliamo semplicemente essere al posto di quelli che decidono. L'abbiamo detto perché siamo stufi di obbedire, l'abbiamo detto perché alcune cose non ci piacciono. Non l'abbiamo detto necessariamente perché volevamo convertirci. Beh, oggi lo possiamo fare, oggi lo dobbiamo fare, perché dobbiamo convertirci. Vedendo il male che siamo, vedendo l'incapacità che siamo, vedendo il fatto che non siamo affatto popolo, ma che siamo ancora di Dio, Perché il nostro peccato non cancella il battesimo, perché il nostro peccato non cancella la misericordia, perché il nostro peccato non rompe l'alleanza, perché il garante dell'alleanza a questo punto è solo e soltanto Gesù, possiamo ripartire. Possiamo aspirare a essere il popolo di Dio, il nuovo popolo di Dio. Partendo da chi? Partendo da quelli che abbiamo scartato. Partendo da quelli che abbiamo messo da parte, partendo proprio da coloro che invece quel resto che il Signore conserva sempre, ce lo dobbiamo ricordare, che ha continuato a essere comunione, partendo da chi è sale, luce, lievito, dai santi, direbbe Francesco, della porta accanto, della stanza accanto, che abbiamo spesso messo da parte perché non sono rumorosi. Perché non sono santi da copertina, perché non vanno bene per le interviste, perché probabilmente hanno un sacco di difetti, hanno un sacco di cose che non funzionano, hanno un sacco di cose che per noi sono considerate zero, ma hanno quel germe di santità. Coloro che sono umili perché sanno da tanto tempo, molto prima di noi, che sono nudi, che sono poveri, che sono stupidi, che sono insignificanti. E hanno accettato quella condizione perché in quella condizione, in quella povertà, in quella marginalità, Gesù si incarnasse. Ci sono amici, ci sono davvero, sono attorno a noi, sono nelle stanze con noi. Ecco, io credo che l'operazione per risorgere, l'operazione per uscire da questa pandemia, l'operazione per finalmente essere popolo, l'operazione per smettere di avere paura dell'altro è quella di cercare questi prossimi speciali, di cercare questi prossimi in cui permane la presenza salvifica di Gesù. Cercarli, non per metterli su un piedistallo, cercarli con discrezione e cominciare finalmente a imitarli. Cominciare a farci rivestire di Cristo da loro. Non è necessario dirglielo, non dobbiamo mettere delle patenti a nessuno. Sarebbe sbagliato, sarebbe esattamente l'opposto. Sono coloro che sono usciti dal virus, sono coloro che sono guariti, sono coloro che dobbiamo tenerci accanto. Sono quei tesori veri da scovare. Quante volte il santo, quante volte il Cottolengo parlava di questi tesori. Che non sono semplicemente i piccoli, che non sono semplicemente i buoni figli, che certo sono anche loro, ma sono anche e sono quelli da cercare di più, quelli che sono come noi, i nostri pari, quelli che facciamo così tanto fatica proprio perché sono nostri pari ad accettare che siano migliori. Ecco, sono loro da riconoscere. Riconosciamo nella nostra nudità il bisogno della loro presenza. Sono il sacramento di Cristo per noi, sono quel centro attorno al quale ricostruire una nuova unità, una nuova comunione, una nuova chiesa, il popolo di Dio. Perché sono questi fratelli e queste sorelle, Gesù in mezzo a noi. Il Signore benedica questa ricerca, benedica questi propositi. La Vergine Santa, la più umile tra tutte, ci aiuti a riconoscere questi segni. E il Cottolengo, ancora una volta, ci prenda per mano in questa strada. Deo gratias.